Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore. Pensavo oggi che rispetto ad altri anni ciò che mi colpiva non era tanto la parola re. Oggi è la festa di Cristo, re dell'universo, e spesso i sacerdoti come me si preoccupano di spiegare cos'è il re. Oggi mi colpiva la parola universo. Cristo è il re dell'universo. E voi capite, è veramente un annunzio fortissimo. Cioè, c'è un uomo che è re dell'universo. Verrebbe da dire, da deridere sentendo il Vangelo: ma chi ti credi di essere? Ma l'universo non c'ha senso. Come diceva Jacques Monod, c'è il caso, c'è la necessità. Non c'è un re dell'universo. Non è possibile. È assurdo dire che c'è un re dell'universo e che il re è un crocifisso e che esiste un re. Ma vedete, qui non si tratta tanto della possibilità che la fede e l'universo vadano insieme. Altre volte abbiamo detto, già questo è molto interessante, abbiamo detto altre volte che Darwin non era ateo, quello che nessuno spiega mai. Nell'origine della specie Darwin conclude dicendo: le cose che io dico le può accettare un sacerdote, un anglicano, un credente, perché Dio può aver creato le cose dandogli la possibilità di svilupparsi, o può averle create tutte insieme. Uno può essere credente e essere darwiniano tranquillamente, cosa che nessuno dei neo-darwiniani ricorda. Non basta neanche dire che la teoria del Big Bang, l'ipotesi, viene da un sacerdote cattolico che nel 29, George Edward Lemaître, ipotizzò l'espansione dell'universo e i suoi colleghi cosmologi, per prendere il giro, dissero: ti sei inventato il Big Bang, questa parola che è una presa in giro di un prete, che invece poi diventa la parola che noi usiamo, per la parola con cui si ridicolizza un prete scienziato diventa la parola abituale, no? Perché non si tratta tanto di non opposizione, è evidente che la scienza e la fede non si oppongono, questo non c'è assolutamente dubbio, ma il problema è se veramente è possibile che Cristo sia il centro dell'universo. E però vedete, se ci pensate, questa cosa qui è il punto dove o l'universo ha un senso o l'universo è il cieco caso. Perché se Cristo non è il centro dell'universo, vuol dire che l'universo è una cieca esplosione di materia che ci inghiottirà tutti quanti. In questi giorni vi invito a vederlo, chi usa YouTube, c'è un video che è bellissimo ed è straziante, un video in realtà è di un anno fa, fatto da un gruppo olandese, si chiama 100, sono 100 volti che dicono in olandese gli anni. C'è un bambino di un anno, poi di due, di tre, ha già tre anni, e il bambino che comincia a dire tre, mentre a uno sta zitto, a due lo dice il papà, e poi pian piano si vede uno di 20, uno di 21, uno di 30, di 40, fino a che arrivi a una vecchia di 100 anni e vedi la vita in meno di un minuto. Ogni persona è un anno, la vita in un istante, ognuno di noi ha un'età diversa, in un anno scala rispetto agli altri, da bambino in un attimo non c'è più niente. Ecco, se Cristo non è il re dell'universo, noi siamo dei numeri che dicono la loro data, ho 28 anni, poi 29, 30, arrivi poi a 100, chissà chi ci arriva, arrivi a 70, 80, dice il Salmo, per i più forti, e poi dopo inghiottito nel nulla. E invece la fede dice che questa croce, questa del Vangelo, questa croce che tutti prendono in giro, ma tu non sei manco capace di salvare te stesso, e tu saresti il re, tu saresti colui che ha in mano le sorti di Israele, le sorti della Chiesa, la sorte degli uomini, la sorte dell'universo. Invece se questo uomo, Dio, porta l'amore di Dio, perché l'amore è il centro dell'esistenza, non è il caso il centro della vita, non è la necessità, ma è l'amore che dà origine a tutto, è l'amore che interviene, allora avere 1, 2, 3, 20, 30, 40, 50, 70 anni è una benedizione. Allora non è un rapido correre verso la morte, ma è un segnare con la propria bellezza l'esistenza. Se volete potremmo dire che la festa di oggi sta o cade con il senso della nostra vita. Se Cristo non è re dell'universo, la nostra vita non ha alcun significato. Ma per fortuna Cristo è re dell'universo. Mi ha fatto sorridere, è stato un passaggio molto bello, un fisico teorico che è diventato poi sacerdote, ha fatto una lezione sulla Genesi, si chiama Maspero, potete leggere il suo libro sul Dio, creatore perché padre, un titolo bellissimo, Dio crea perché ama, crea il mondo, e lui comincia con un telegramma che Paul Dirac, un famoso teorico della fisica quantistica, che era molto timido, molto impacciato, mandò ai suoi parenti, a suo suocero, quando ebbe un bambino. Ebbe un bambino e mandò questo telegramma, 1 più 1 uguale 3. Cioè, nel mistero dell'amore, il numero diventa invece un'eccedenza, diventa un amore. Come fa a esistere? Come fa l'amore a generare fisicamente ma anche spiritualmente, a generare l'amicizia, a generare il bene, a generare la poesia, la libertà? C'è un'eccedenza. E poi lui spiegava da fisico, è anche vero che 1 più 1 uguale 2, cioè se io faccio cadere un libro, il libro cade. E la meraviglia dell'universo è che 1 più 1 uguale 3 genera 1 più 1 uguale 2, cioè Dio con l'amore genera poi le leggi, viene prima l'amore e poi vengono le leggi, è il Dio creatore che crea un cosmo che ha poi una legge interna, ma che ha poi un'eccedenza, perché l'eccedenza dell'amore è l'origine. E voi vedete qui in questo testo appunto che si parla semplicemente della croce, non c'è nient'altro da dire in questo Vangelo che Cristo sta morendo per amore e che questo amore è il centro di tutto quanto l'universo. Ieri forse qualcuno di voi ha saputo che il Papa ha accolto circa 500 catecumeni, cioè 500 adulti e giovani che si preparano al battesimo dall'ateismo, dal buddismo, dall'Islam, da tante religioni, e nel rito del catecumenato, all'inizio, nel rito di ammissione, vengono segnati con il segno della croce sulla fronte e poi dopo sui sensi, sulle spalle, sugli occhi, sulle orecchie, sulla bocca. E il primo segno che Papa Francesco ha detto è il rito della liturgia: ricevete la croce sulla fronte. Cristo stesso vi protegge con il segno del suo amore. Questa espressione dice in maniera estremamente sintetica: il segno della croce è il segno del suo amore. Il mondo non è in mano alle leggi cieche, c'ha una legge fisica, ma il mondo è anche nelle mani dell'amore di Dio. E questa croce è il segno che Dio è amore, e questo segno vi protegge. E poi la liturgia, la trovate su qualsiasi sito dove sono la liturgia del catecumenato, dice ricevi il segno della croce sugli orecchi per ascoltare la voce del Signore, perché i sensi, quella croce ti abitua non più a sentire la voce della critica, del pettegolezzo, del nonsenso, del gossip, ma ti fa sentire che esiste il bene. Ricevi il segno della croce sugli occhi per vedere lo splendore del volto di Dio. Quando gli occhi non vedono più le cose orrende, il kitsch, la cattiveria, ma cominciano a vedere la santità, a vedere l'arte, a vedere la musica, a vedere ricevi il segno della croce sulla bocca per rispondere alla parola di Dio, per dire cose significative, per dire ai tuoi amici qualcosa che ha un senso, qualcosa che li aiuti a vivere, li aiuti a sperare. Ricevi il segno della croce sul petto perché Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché il cuore abbia l'inabitazione di Cristo, il cuore non sia una vuota cavità che non si sa per chi batte, ma perché trova Cristo. Ricevi il segno della croce sulle spalle per sostenere il giogo soave di Cristo, per portare questo giogo, questa obbedienza che è Cristo stesso. Ecco, vedete, la croce è questo, la festa di Cristo Re dell'Universo dice che la croce è il significato ultimo del vedere, del guardare, del portare la fatica dell'amore, del portare un cuore, dell'amare le altre persone, del sentire, di quello che dobbiamo dire. In realtà vedere, parlare, ascoltare, guardare, abbracciare ha un senso. Nel mondo postmoderno si dice che il postmoderno ha rinunciato alle grandi narrazioni, c'è un famoso autore, si chiama Lyotard, dice l'uomo postmoderno non crede più al progresso, sa che la medicina non guarirà mai le malattie, non crede più al marxismo, sa che la giustizia non verrà mai, vive solo frammenti, vive solo ipotesi, vive solo un passaggio, una serata, una vacanza, un viaggio, un piccolo lavoro che poi è transitorio. E invece la fede dice che la grande narrazione è l'unica realtà che rende degna la vita. Esiste un significato talmente grande che abbraccia dal Big Bang fino al paradiso e abbraccia l'esistenza del cosmo, degli astri, l'esistenza dell'uomo, abbraccia il mio amore, abbraccia mio figlio, abbraccia la mia innamorata, abbraccia i compiti che devo fare, abbraccia le persone che incontro. La mia storia non è un frammento scollegato, ma è dentro questa grande storia che è la storia dell'amore di Dio con cui comincia l'universo e con cui tutto quanto poi termina. E mi sono tornate in mente, voglio concludere con questo, delle testimonianze di questi giovani. C'era una persona che diceva: se penso a come ho lottato contro Dio nel mio ateismo cinico, nel mio insinuare dubbi nelle anime più deboli, mi viene da inginocchiarmi e chiedere perdono. Quando raccontava questo giovane, quando rideva di coloro che credevano e cercava di dimostrargli che in realtà bisogna essere scettici, che in realtà non vale niente, non ci sta niente di importante, niente di serio, bisogna sopravvivere, vivere alla giornata. E un altro diceva questa espressione: ho spesso descritto il mio primo approccio alla Chiesa con l'analogia dell'esplorazione di una casa. La mia vita era come una casa che andavo esplorando e reputavo che dietro la porta chiusa della problematica dell'esistenza di Dio ci fosse solo un ripostiglio angusto, ricettacolo delle anticaglie di un'epoca passata. Ero ateo, credevo che la porta dove si parlava di Dio, di Cristo, della croce, dell'amore, fosse una porta con le cose vecchie, inutili. Questa porta invece, quando l'ho aperta, ha rivelato una stanza enorme, più grande delle altre stanze viste. Non ho mai deciso di diventare credente, è stato un dato di fatto. Ho aperto quella porta e ho detto: questa è la bellezza, questa è la verità. E un altro ancora diceva: l'ho scoperto la fede diventando padre, diceva: sarei diventato padre. Improvvisamente ho sentito tutta la mia inadeguatezza e l'incredibile desiderio di dare a mio figlio la stessa luce che ho visto nella famiglia di mia moglie. Mia moglie era credente, volevo che questa creatura non fosse un numero in questi anni che passano, ma avesse questa luce, e io ho scoperto che dovevo andare verso il mistero del Vangelo. Ecco, ci aiuti questa festa di oggi a credere e a testimoniare al mondo intero che il mondo non è cieco e senza senso, ma ha un cuore, e questo cuore è il Re dell'Universo, è la croce di Cristo, è il mistero della sua misericordia, del suo dono originario, questa fecondità che poi dà origine all'universo intero e lo salva. E così sia. Penso oggi possiamo dire il credo come una preghiera, meditando che dalla creazione fino alla risurrezione dei morti, alla vita che verrà, c'è un filo di amore che unisce tutta la vita.